Buongiorno, continuiamo le lezioni del corso sulla caccia alle streghe, fondamenti antropologici e filosofici. Lezione settima, parte prima, il diavolo nel Medioevo è il tema che tratteremo in questa lezione. Prima comunque di continuare il discorso, cioè di prendere in considerazione ed analizzare la risposta del martello delle streghe alla questione sollevata da Sant'Agostino e poi ripresa e sviluppata ulteriormente da San Tommaso relativa ai giganti di cui si parla nell'Antico Testamento, è opportuno ed utile aprire qui una breve parentesi per illustrare la realtà del diavolo nel Medioevo. Prima è a ridosso della stesura del testo il martello delle streghe. Questo modo di procedere si rende necessario per poter avere un quadro più chiaro del contesto in cui venne redatto il testo e poi delle posizioni che i suoi due autori intendevano combattere nella maniera più decisa possibile e delle autorità, soprattutto teologiche e filosofiche, a cui facevano riferimento per quanto riguarda il problema del diavolo, cioè il secondo elemento di cui si parla nel Martello delle Streghe, elemento fondamentale dei tre. Abbiamo visto quali sono la strega, il diavolo e il permesso divino. Qui ci troviamo appunto a che fare con il problema del diavolo. Dobbiamo chiederci, in altre parole, quali erano non solo le opinioni dominanti, ma anche le eventuali analisi critiche del fenomeno della stregoneria in generale e su che basi esse venivano esplicitate, portate avanti. Mi servo qui per questo scopo soprattutto di un testo tedesco dato alle stampe da Peter Dinzelbacher nel volume Der Hexenhammer a cura di Peter Segl, Colonia 1988, pagine 151-175, ma anche di un ben noto lavoro della collega studiosa molto apprezzata di storia della filosofia medievale, ma anche di Nicola Cusano e poi di storia delle scienze e della medicina nel Medioevo, cioè di Graziella Federici Vescovini. Il titolo dell'opera è Medioevo magico, la magia tra religione e scienza nei secoli XIII e XIV, pubblicato da UTE Torino 2008, in particolare le pagine 91-99 e 403-423, che per questioni di copyright purtroppo non posso inserire in Moodle e quindi non posso mettere a disposizione degli studenti. La nostra linea di lettura intende tener conto di alcuni autori particolarmente significativi per vari motivi, delle tendenze e delle posizioni in voga circa la credenza nel diavolo nei decenni immediatamente antecedenti la stesura del testo Il martello delle streghe. Prenderemo in esame in questa lezione soprattutto tre autori in vario modo significativi, o per l'importanza avuta allora e dopo, come il caso dell'Aquinate, oppure perché singolarmente moderni, perché esprimevano posizioni che poi si sono affermate successivamente, dopo la fine della caccia alle streghe. Il primo di questi autori è Vitello, o anche noto come Vitellione, nato nel 1230 e morto probabilmente dopo il 1270, nato in Slesia, che in quei tempi era parte integrante della Polonia, un autore contemporaneo di San Tommaso, che viene oggigiorno considerato di una straordinaria modernità. Il secondo degli autori è Biagio Pelacani da Parma, 1357 1416, astronomo, matematico, filosofo, studioso di ottica. E il terzo, infine, ma non per importanza, San Tommaso. Per quanto riguarda San Tommaso, ci dobbiamo limitare soprattutto ad un testo, cioè alle questioni della prima parte della Summa di Teologia, che vanno dalla questione 50 alla questione 64 e che vertono sugli angeli e di conseguenza anche sul diavolo, sui diavoli in quanto angeli decaduti. Nei primi decenni del XIII secolo, in un suo libro Un certo abate Richard di Schenstall scriveva che il mondo è pieno di spiriti maligni di numero incalcolabile. Il loro numero è paragonabile ai raggi del sole, alla polvere, alla sabbia. Sicut atomi in sole, sic et multitudo eorum. Tra i diavoli, diceva lo stesso autore, c'è una gerarchia, tanto che la santa gerarchia della Chiesa viene da loro copiata in modo perverso. Come nella gerarchia ecclesiastica c'è un abate, un priore, un cantore, eccetera, così tra di loro si ha una suddivisione dei compiti e delle funzioni. Un secolo dopo, il giurista e filosofo Vitello Vitellione, in un suo trattato sulla natura e l'esistenza dei diavoli, affermava che l'opinione che ci fossero i diavoli e fosse possibile vederli era dovuta primariamente alle fa a fantasticherie, era frutto cioè di malattie mentali o di rappresentazioni, risultato delle fantasie di una mente malata, di una mente con problemi, quindi casi psichiatrici. Spesso egli sosteneva si tratta per lo più di illusioni. Naturalmente, in quel contesto, nel contesto in cui viveva e scriveva, Vitello non poteva sostenere queste tesi senza rassicurare i suoi lettori e soprattutto le autorità religiose. Le sue riflessioni, con la massima reverenza nei confronti della fede cristiana in cui egli credeva, erano soltanto il risultato di una riflessione naturalistica, naturaliter loquendo, che non volevano in nessun caso mettere in questione la fede nei diavoli. Vitello, in effetti, sosteneva qui la teoria della doppia verità, che però ben presto venne condannata a Parigi, e cioè nel 1277, dalla Chiesa ufficiale. Queste due posizioni, quella dell'abate Richelme e quella di Vitello, rappresentano i due estremi delle idee sul diavolo che circolavano agli inizi del tardo Medioevo in Europa. Tuttavia, il punto di vista di Vitello divenne sempre di più, fino agli inizi dell'Illuminismo, un caso quasi unico, isolato, estremo. Dotti e popolani, infatti, esprimevano posizioni come quella dell'abate Richelme, una sorta di pandemonismo, non che esse fossero risultato, cioè queste posizioni della riflessione di Richelme, ma semplicemente perché l'abate in questione esprimeva, era una sorta di espressione della mentalità dominante, della mentalità corrente, che doveva rimanere tale in tutto il tardo Medioevo. L'atmosfera, così si credeva, si era pienamente convinti, era impregnata di diavoli. E credenza nei diavoli a tutti i livelli culturali c'era appunto questa convinzione ampiamente diffusa. Le fonti più varie, come prediche, benedizioni, trattati, testi liturgici, testi di meditazione spirituale, di letteratura, autobiografie di santi, ci offrono un quadro sufficientemente chiaro della situazione che va dal XIII al XVI secolo e delle innumerevoli testimonianze o esperienze di contatti e rapporti col diavolo, di apparizioni demoniache, in cui il numero delle donne è notevolmente superiore rispetto a quello degli uomini, tanto dal punto di vista quantitativo che qualitativo, al punto che tra il 1300 e il 1500 il numero di donne accusate di stregoneria è il doppio rispetto a quello degli uomini. Il diavolo viene rappresentato in forma di animale, di angelo, uomo, anche se molto spesso vengono riferite le azioni del diavolo senza dare una rappresentazione precisa del suo aspetto. Peter Olafsson, uno dei membri che accompagnava la corte, era alla corte di Brigitta di Svezia, riferisce ad esempio di aver visto il diavolo sotto forma di un mostro terrificante. Nella maggior parte dei casi i diavoli vengono comunque raffigurati sotto forma di animali, di vario genere, come ad esempio leoni, orsi, leopardi, serpenti, vipere, scorpioni. Nel tardo Medioevo ci sono ben pochi santi che affermano di non aver visto un diavolo, sotto forma ad esempio di animale orrendo. Il Vitello o Vitellione conosce le opere di Roberto Grossatesta e di Ruggero Bacone. Resta comunque un caso singolare nel contesto, in questo contesto del tardo Medioevo, in cui si impone sempre di più la credenza nell'esistenza dei diavoli, nella loro azione, nei patti che stabiliscono con le donne, con le streghe, eccetera. Vitellione è autore di testi in cui esprime una sorta di sincretismo filosofico e si considera più che altro uno scienziato e un filosofo naturalista, intende distinguere la via della religione da quella del procedimento razionale, dell'argomentazione razionale, filosofica e scientifica, e così porta avanti il discorso della doppia verità. Nel suo testo De natura e substantia, in cui parla dei diavoli, di nuovo riedito dopo secoli di oblio, egli negava la realtà soprannaturale di spiriti e diavoli, che a suo dire non sono altro che esseri eccezionali, ma sempre creature che possono, anche se ben raramente, compiere azioni che paiono miracolose. In realtà, egli continuava, molte apparizioni ritenute demoniache non sono altro, per Vitellione appunto, che illusioni ottiche, ombre, parvenze dovute agli scherzi della luce, secondo gli insegnamenti di tutti i perspettivi, tra cui l'arabo Al-Hasen, oppure fantasie di malati mentali. Questo scritto di Vitellione non solo cadde nell'oblio, ma dovette essere frainteso e accomunato alle altre opere di demonologia gnostico-cristiana, come quelle di Michele Scoto o di pagani come Plinio. Cito qui dal testo di Vescovini, pagine 49, pagine 50. Per quanto riguarda la caduta degli angeli e quindi la genesi dei diavoli, Vitellione afferma che essa deve essere accolta, fatta propria per fede, in quanto supera ogni spiegazione razionale, con gli strumenti razionali, gli strumenti logici della filosofia e della scienza, non si può dimostrare l'esistenza, nemmeno la genesi dei diavoli. Egli ammette di conseguenza che i fenomeni di apparizione di forme mostruose o insolite possono essere divisi in due tipi. Apparizioni che si verificano ma non agiscono. Esse sono molteplici, queste apparizioni, e dipendono per Vitellione da alcune malattie del cervello che colpiscono soprattutto i frenetici. Oppure sono collegate a disturbi del diaframma, dello stomaco, rappresentano un'alienazione della mente, alienatio mentis, dipendono dalla costituzione dell'umore, sono frutto in definitiva di fantasie malate, anche se poi Vitello opererà una distinzione tra le apparizioni demoniache prodotto di una immaginazione malata e le apparizioni delle anime sante che sono da venerare, cioè quindi in definitiva anche in questo discorso applicherà il criterio, il procedimento della doppia verità. Poi, accanto alle apparizioni fin qui viste, ci sono altre apparizioni che agiscono su altre forme naturali, ma appaiono di rado. Vitellione enumera tutti gli argomenti che rendono impossibile la spiegazione razionale della caduta dell'angelo, ma prosegue proprio, come dire, coerentemente con il suo criterio della doppia verità, egli prosegue dicendo, affermando che la fede dissolve tutti i dubbi in nome della fede stessa. Testo della Vescovini già citato, pagina 92. nel panorama della filosofia e della cultura medievale la sua opera, proprio per queste ragioni, appare come una voce fortemente dissonante dal coro generale, in quanto esclude che tali esseri possano fare il male. Essi paiono accomunati ai sapienti dell'antichità, ai santi e ai profeti del cristianesimo. Fine citazione, testo della Vescovini, già citato, pagina 97.